Sono le ore 10:07 a Radio Prima Rete. Come sempre, l'avevamo promesso in rassegna stampa, saremo tornati in studio con la Città della Radio e l'ospite studio. Per me è la prima volta, ce l'ho dall'altra parte del vetro, la prima volta che l'ho intervisto, Vittoriano Solazzi, che è il portavoce regionale dell'UDC. Vittoriano, buongiorno, questo nome buongiorno. Altisonante.
Buongiorno a lei e a tutti i radioascoltatori.
È un po' antico come nome, bellissimo.
Insomma, mia madre era
Vittoriano, insomma,
attribuirmi questo nome, insomma,
pesante, assolutamente. Però. Allora, Vittoriano, io inizierei con una cosa molto leggera.
Posso immaginare.
Allora, oggi è martedì, giusto? Sì, martedì 7, mancano pochi giorni a domenica. Domenica 12, insomma, ci sono. Lei vota?
Assolutamente sì.
Benissimo.
Sono fra gli elettori, essendo
perfetto.
Assessore in un piccolo comune.
Ah, sì, infatti, di Monteporzio, giusto? Sì, infatti, le ho fatto questa domanda non a caso. Sì. Senta, Vittoriano, posso chiederle, diciamo, c'è stato un po' di trambusto, no? Qualche settimana fa abbiamo un po', lo dico sempre, abbiamo fatto un po' tutti un salto all'indietro quando abbiamo aperto i giornali e abbiamo letto di questa candidatura assolutamente inaspettata del sindaco Gambini, che è stato con noi la settimana scorsa. Abbiamo avuto anche il sindaco Alessandri Di Cagli, quindi insomma c'è stato da parlare, però abbiamo fatto tutti un passo indietro. Però le dico una cosa, Vittoriano, quando noi abbiamo fatto un passo indietro, poi man mano che si sono avvicendati a questi microfoni, io ho fatto la stessa domanda, ho detto: ma anche voi avete fatto un passo indietro? Quasi nessuno l'aveva fatto, quindi c'era qualcuno che si aspettava che stava succedendo qualcosa. Lei che cosa ne pensa?
Ma io, per la verità, il comportamento che hanno avuto le forze politiche del centrodestra della provincia di Pesaro Urbino,
sì,
e anche le liste civiche che governano insieme al centrodestra in molti comuni di questa provincia,
sì,
credo che abbiano avuto un comportamento assolutamente lineare, nella consapevolezza che per la prima volta nella storia di questa provincia, anche se il sistema elettorale è assolutamente diverso da quello che c'era un tempo,
sì,
in cui c'era l'elezione diretta da parte dei cittadini, oggi a
sì,
scegliere il presidente della provincia sono i consiglieri comunali con
sì,
voto ponderato di tutti i comuni della provincia.
Spieghiamo il voto ponderato un secondo.
Ponderato nel senso che
sì,
il consigliere comunale del piccolo comune ha
un peso,
diverso,
certo,
diverso
mm-hmm,
dal
okay,
consigliere comunale di una città come Pesaro,
certo,
Fano,
certo,
eccetera.
Certo, sì.
Ma era abbastanza semplice, c'era la possibilità per la prima volta, considerando l'andamento elettorale che c'è stato nei comuni in questi anni, di eleggere un presidente che facesse riferimento ai valori, alla storia, ai programmi, ai progetti,
sì,
di un mondo, ripeto, di centrodestra e degli alleati del centrodestra nei comuni. E quindi si è passati da questa considerazione alla condivisione di individuare un candidato fra i sindaci, perché dobbiamo ricordare che il presidente della provincia può essere un sindaco e soltanto un sindaco di un comune.
Vittoriano, mi perdoni un secondo,
sì,
mi stanno dicendo che non la sentono esternamente, ci fermiamo un nanosecondo, vediamo che cosa succede, un attimo solo, Ricominciamo da capo. Adesso sono le 10:14 qui a Radio Prima Rete. L'avevamo detto in rassegna stampa che saremo tornati in studio con un ospite in diretta. È Vittoriano Solazzi, che prima ho presentato con questo nome altisonante, ci stava proprio spiegando questa cosa del nome. È il portavoce regionale dell'UDC e avevamo chiesto, quindi lo richiedo, quindi ricominciamo,
certo,
da capo.
Certo,
Vittoriano,
certo,
grazie di essere con noi davvero.
Grazie a voi e un saluto a tutti i radioascoltatori.
Ok, la mia domanda prima era strutturata, insomma, in un modo, adesso non ricordo esattamente perché era spontanea, però si stava parlando delle imminenti elezioni provinciali. Le stavo chiedendo se lei si aspettava quello che, insomma, il trambusto che è accaduto, che riguarda in particolare la candidatura del sindaco Gambini, ma insomma in generale quello che stava succedendo. E lei aveva iniziato un discorso assolutamente limpido che le invito a riprendere.
Ma per la verità no, non ce l'aspettavamo
sì,
perché come è normale che sia, per una carica come quella di presidente della provincia, sia pure con una legge diversa da quella che c'era nel passato in cui partecipavano i cittadini, tutti gli elettori alla scelta naturalmente del presidente e della maggioranza del Consiglio. Oggi c'è un sistema elettorale diverso, partecipano al voto soltanto i consiglieri comunali di tutti i comuni che fanno parte della provincia. Però insomma il percorso che era stato individuato dai partiti di centrodestra di questa provincia, insieme a molte liste civiche che condividono insieme al centrodestra la gestione della gran parte dei comuni di questa provincia, riteneva che per la prima volta, e non è cosa da poco, c'era la possibilità di avvicendare la sinistra che da sempre ha governato la provincia di Pesaro Urbino. Perché? Perché c'è una maggioranza abbastanza delineata nella stragrande maggioranza dei comuni di questa provincia. Quindi era normale individuare un candidato. Devo ricordare che il candidato a presidente della provincia con questa nuova legge può essere soltanto un sindaco di uno dei comuni che fa parte della provincia.
Assolutamente.
Era
certo.
Molto lineare.
Sì.
Le formazioni di centrodestra hanno incontrato i sindaci che fanno riferimento in qualche modo, pur da posizioni diverse, ripeto, o sindaci espressioni di partiti o di liste civiche, ci siamo incontrati, vediamo di costruire un percorso per individuare il candidato sindaco. Questo percorso è stato lineare, c'era la disponibilità di alcuni sindaci, tutti di ottimo livello, tutti candidature condivisibili. Alla fine si è fatta una sintesi sul sindaco di Cagli, su Alessandri Alberto, che oggi è il candidato naturalmente del centrodestra per la presidenza della provincia, e poi c'è stata questa coup de théâtre che io comprendo che la sinistra vuol governare sempre anche quando non ha i voti, anche quando perde le elezioni. Questa ormai è una storia vecchia che abbiamo assistito anche a livello nazionale. Però qua mi sembrava eccessivo quello che poi è accaduto, cioè offrire una candidatura non anche, anche magari di bandiera a un suo uomo, cioè a un sindaco espressione dei comuni di sinistra. Era normale, sarebbe stata una competizione assolutamente trasparente con programmi, progetti, valori di riferimento diversi. No, inspiegabilmente per me hanno chiesto a un sindaco come il sindaco di Urbino, che da tre legislature governa la città con una maggioranza, è vero composta da una lista civica molto importante, ma da tutti i partiti del centrodestra, di candidarsi. La cosa mi è sembrata e ci è sembrato originale, fra virgolette,
ma... beh, qui c'è un virgolettato d'obbligo vittoriano,
sì, originale da parte quindi... della sinistra, anche se poi tanto originale non è, perché ho detto prima che questa cosa capita spesso, quando si rendono conto di perdere si inventano qualsiasi cosa pur di non perdere. Ma la cosa che ci ha un po' meravigliato è stata l'accettazione del sindaco di Urbino di questa offerta da parte della sinistra. Questa onestamente ci ha meravigliato. Devo essere sincero, non ne capisco fino in fondo nemmeno le ragioni. Forse non capire le ragioni fino in fondo può essere anche positivo, perché se dovessi capire le ragioni fino in fondo forse la cosa mi allarmerebbe anche di più. Però non si giustifica, il percorso non era quello, e ancora ad oggi credo che la stragrande maggioranza degli amministratori dei comuni, indipendentemente dai partiti, dalle liste di appartenenza, non riescano a comprendere né l'offerta fatta dal centro-sinistra né l'accettazione fatta dal sindaco di Urbino. Non la comprendo.
Il sindaco Gambini qui a questi microfoni si è definito politicamente, in questo caso, libero. Lei che cosa ne pensa?
Io non capisco che cosa vuol dire politicamente libero. Credo siamo tutti liberi, perché nessuno di noi è agli arresti domiciliari o detenuto da qualche parte. Siamo tutti liberi, ma liberi di fare cose che corrispondono in politica a un percorso, a un processo, in questo caso
una coerenza,
ha una coerenza derivante dal fatto che tu sei il sindaco che ha all'opposizione nel suo comune la sinistra e tu governi con l'appoggio di una tua lista civica molto importante, ma di tutti i partiti di centrodestra. Che cosa vuol dire essere liberi? Un conto è essere liberi e un conto è il trasformismo, un conto è l'opportunismo. Sono concetti molto diversi, molto diversi, secondo me. Qui la libertà non la colgo. Che cosa voglia dire di preciso non lo colgo.
Certo. Senta, lei è consigliere, mi scusi, lei è portavoce regionale.
Sì, dell'UDC, Unione di Centro.
Ha mai avuto modo di parlare col presidente di quello che stava succedendo nella nostra provincia?
Sì, ma
posso chiederle che cosa gli ha detto?
Il presidente, ma non ne fa mistero. È francamente dispiaciuto. È dispiaciuto perché lui per primo non si sarebbe aspettato che il sindaco di una città come Urbino, che in questi anni ha avuto molto dal centrodestra e soprattutto dal centrodestra regionale guidato dal governatore Francesco Acquaroli, ha avuto davvero tutto. E guardi, non è nemmeno un caso se Urbino, cosa che non è mai avvenuta nel passato, è riuscita in questa, da quando il presidente Acquaroli è presidente della Regione Marche, ad ottenere anche il riconoscimento di provincia, perché se ne è sempre parlato, ma di fatto non c'erano atti che concedessero ad Urbino di essere la provincia di Pesaro Urbino. Se ne parlava, ma non c'era una. Oggi c'è un atto e non è una cosa che è accaduta a caso, non è accaduta a caso perché è accaduta quando il centrodestra governava e governa questa regione ed è avvenuto quando a livello nazionale governa il centrodestra con la presidente Meloni. Ora è chiaro che non può ad un presidente di regione che si è speso tanto per questo comune e che ha creduto anche in questo sindaco trovarsi in questo momento questo sindaco candidato per la coalizione opposta a quello che candida Alessandri Alberto, sindaco di Cagliari.
Grazie. Voglio chiederle una cosa. Diciamo che quando è uscita questa notizia c'è stato un po' anche una sorta, me lo permetta, di fuggi-fuggi, nel senso che abbiamo visto che il Movimento 5 Stelle si vuole astenere, che ci sono alcuni partiti, insomma alcune fazioni che si vogliono astenere, per cui probabilmente ci sarà anche un po' di astensionismo, no, a questo voto. Su cui magari si può essere o non essere d'accordo, personalmente non lo sono, comunque diciamo hanno scelto questo. Poi di contro c'è stata anche, ci sono stati anche delle fazioni, dei gruppi che hanno detto noi comunque non lo votiamo. Lei nonostante questo si aspetta delle sorprese? E no, questa è una domanda che ho fatto anche al sindaco di Cagli.
No, io non mi aspetto delle sorprese perché non è una sorpresa il fatto che molti consiglieri comunali che si ritrovano nel centro-sinistra non se la sentono di soggiacere a un'operazione trasformista fatta dal livello provinciale o non so se anche superiore, ma non credo, ma è chiaro che non vanno a votare, ma è la cosa minima che possono fare quella di non andare a votare. Come si può da parte loro votare per un candidato che è sindaco con il centrodestra in un comune in cui peraltro in questi anni c'è stata una battaglia abbastanza forte con il centro-sinistra in quel comune? È chiaro che operazioni di questo tipo riescono solo sulla carta, poi i cittadini per un verso, ma ancora di più gli amministratori che sono ancora più sensibili su questi temi non possono soggiacere a delle operazioni trasformistiche fatte così in camera caritatis in cui si comprende che al di là delle cose che si dicono, gestione unitaria, lista unitaria, c'è solo alla base un'operazione trasformistica, punto e basta. Quindi è normale che non ci siano, certo, che siano in molti quelli del centro-sinistra che non andranno a votare. Quindi io non mi aspetto grandi sorprese.
Okay.
Credo che Alessandri vincerà e sarà il prossimo presidente della, certo, provincia di Pesaro Urbino, segnando anche una storia che, come sempre avviene, è giusto che ci sia questo avvicendamento finalmente.
Lei aveva un preferito tra i vari sindaci?
Beh, ho un sindaco che è amico di vecchia data, è un uomo dell'UDC, è il sindaco di Acqualagna, però è stato lui...
Sì, l'abbiamo sentito ieri mattina. Sì.
Ah, bene, è stato lui il primo a fare un passo indietro, perché pur avendo tutti i titoli per poter essere candidato, ha cercato una sintesi che si è trovata più facilmente, anche in base al numero di anni in cui Alessandri ha governato, mentre il sindaco Pierluigi Grassi è da pochi anni sindaco del suo comune, quindi è stato lui il primo, per la verità, a fare un endorsement nei confronti di Alessandri, dimostrando quella maturità che purtroppo sull'altro fronte non abbiamo trovato, perché abbiamo visto che si privilegia rispetto a tutto un po' di personalismo e di trasformismo, cosa che non è avvenuta in questo caso.
A lei mi è interessato farlo?
Beh, a parte che non lo posso fare perché
no, appunto,
bisogna essere,
sì, infatti,
sindaci, ma io
le sarebbe
tutto
piaciuto, forse la domanda giusta era questa.
In tempi che vanno molto indietro ho fatto il vicepresidente della provincia di Pesaro.
È impegnativo.
Quando si votava, quindi a votare erano
i cittadini,
quindi non bisogna tornare sulle cose che si è fatto, bisogna guardare sempre.
Ma era impegnativo?
Ma era impegnativo perché all'epoca le competenze delle province erano assolutamente superiori a quelle attuali, molte sono state trasferite in base a questa riforma peraltro non completata, riforma, certo, discutibile, sistema elettorale discutibile, una sovrapposizione anche di competenze in parte trasferite alla regione, in parte rimaste in provincia, con un numero di dipendenti ed un bilancio che si è molto sottigliato, una provincia che quindi rispetto alle competenze residue fa difficoltà a governare proprio per la scarsità di risorse, quindi parliamo di un tempo in cui la provincia era qualcosa di molto diverso e parliamo del quotidiano in cui le competenze sono inferiori, ma sono inferiori anche le risorse, quindi era complicato prima governarla, è complicato sicuramente anche adesso, sia pure con competenze residue più modeste, governarla.
Certo. Senta Vittoriano, il 12 sera o il 13 mattina, quando invierà un messaggio al neopresidente, dirà congratulazioni, sono contento per te, o dirà adesso sono cavoli tuoi?
No, scriverò soltanto non avevo dubbi, buon lavoro.
Ok, perfetto, grazie mille. Senta, abbiamo parlato di sindaci, ok? È notizia di questa mattina, era già girata ieri la notizia sui social, che c'è stata questa classifica che tutti gli anni propone il Sole 24 Ore, e in questa classifica il nostro sindaco di Pesaro, lei conosce Pesaro? La conosce bene?
La
nostra cittadina.
Sarebbe molto grave se con i ruoli che ho ricoperto non conoscessi Pesaro.
Io lo chiedo lo stesso, quindi anche perché è cambiata tanto Pesaro, quindi dai ruoli ad adesso, comunque chiedo. E, insomma, sembra che il sindaco di Pesaro abbia avuto un crollo non indifferente, si parla quasi dell'8%, no? Rispetto al momento in cui è iniziato il mandato. Posso chiederle un parere su questo? Le va di darmelo?
Ma guardi, a parte il fatto che i sondaggi, come poi l'esperienza dimostra, sono sempre relativi,
certo,
li leggo come se fossero le sacre scritture.
No, ci mancherebbe.
Però questo risultato di meno 8 punti, sì, un po' mi meraviglia, perché mi dispiace, non vorrei infierire su Biancani, però ne ero convinto prima, ma adesso assistendo al suo mandato e a come lo svolge, credevo che la debacle fosse anche superiore all'8%.
Ah, addirittura, quindi lei è meravigliato nel senso che pensava di più.
Sì, sono meravigliato nel senso che pensavo che perdesse anche di più,
sì,
perché probabilmente una città come Pesaro, che è una grande città, che ha delle grandi potenzialità,
sì,
che ha un grande dinamismo, che ha molte economie che fanno di questa città una città ricca di impegno, di dedizione, di persone che si danno da fare, di attivismo, ma alla quale non corrisponde un'azione di governo che in qualche modo valorizzi le ricchezze di questa città.
Uh-huh.
E mi permetto di dire che una città come questa, che trovi in Biancani la sintesi migliore per fare il sindaco di questa città, sinceramente mi fa pensare che viviamo tempi in cui la politica è relegata a un ruolo marginale.
Dove sta sbagliando il sindaco?
Sta sbagliando
avete delle età diverse anche, sì, oltre che esperienze diverse, quindi mi permetto di chiederglielo per questo.
Sta sbagliando nel senso che guardi, il sindaco di un piccolo comune può occuparsi del quotidiano, della cosa spicciola,
sì,
può occuparsi anche del piccolo favore personale, delle quisquiglie quotidiane con le quali deve fare i conti. Il sindaco di una grande città, o in termini numerici, ma per come sono le Marche, mm-hmm, Pesaro è una grande città, perché più grande di Pesaro c'è soltanto Ancona,
sì,
ma soprattutto il sindaco di una città importante come quella di Pesaro, ecco, deve occuparsi della prospettiva, deve avere un progetto, deve avere un disegno, deve valorizzare le grandi potenzialità e farlo non gestendo quotidianamente con la fascia da sindaco le piccole cose, partecipare ai minuscoli eventi. Stai perdendo il tempo, devi occupare una città che deve crescere, deve svilupparsi, deve offrire opportunità, che deve essere proiettata oltre i confini anche regionali. Nemmeno questa grande opportunità che c'è stata della città capitale della cultura è stata sfruttata per come poteva essere sfruttata, per proiettare questa città anche da un punto di vista turistico in una dimensione più ampia. Si gestisce il quotidiano come si farebbe con un minuscolo comune. Non è questo di cui ha bisogno Pesaro, quindi non mi meraviglia il dato dei cittadini sul giudizio su questo sindaco, non mi meraviglia affatto, anzi.
Vittorio, non lei fa politica, che vuol dire mille cose, fare politica, lei fa politica da tanto tempo,
sì, certo,
ha avuto diverse cariche e tutto quanto, la politica ovviamente lei da dentro l'ha vista cambiare molto, no? La sfiducia della gente nei confronti della politica in senso generale, non andiamo proprio nel particolare, parlo del senso generale, ormai si sente dire le frasi quotidiane da bar sono il famoso magna magna, piuttosto che tanto poi quando si arriva lì fanno tutti di testa loro. Lei come l'ha vista cambiare la politica da dentro, nelle persone e nei fatti?
Beh, io l'ho vista cambiare molto, un'analisi seria ci comporterebbe,
certo,
un dispendio di tempo,
certo,
molto,
certo,
ampio, però è cambiata molto. È cambiata molto e direi che per molti aspetti, quando si fa una valutazione sul perché le persone non,
sì,
vanno a votare, credo che in molti non approfondiscono questo tema. Io lo dicevo anche qualche giorno fa in un'occasione. Facciamo l'analisi su chi va al voto, non rendendoci conto forse che ormai va al voto quasi una minoranza degli elettori. Probabilmente l'indagine andrebbe fatta su chi non va al voto e capire perché non va al voto. Io le do una spiegazione, una,
prego,
delle tante che si possono,
sì,
dare. Ma quando il cittadino si rende conto,
sì,
che la politica è stata superata,
sì,
da poteri forti che sono l'economia, che sono la finanza, che sono la tecnocrazia, la burocrazia, talvolta l'informazione, talvolta la giustizia, e che molto spesso a governare processi complicati non è la politica, ma sono questi poteri forti, beh, c'è una sfiducia, perché si dice voto questo piuttosto che quest'altro, ma rischiamo di non cambiare niente perché la politica incide poco. C'è una domanda da farsi. C'è stato un tempo, purtroppo, che ancora non è stato rimosso, in cui si è demonizzata la politica, si sono demonizzati i partiti. Da quel momento si è andati in difficoltà, perché se non ci sono i partiti, che sono luogo di incontro, di socializzazione, di elaborazione culturale, di approfondimento, di selezione della classe politica, beh, la politica rischia di scemare, di essere sostituita da poteri che sono organizzati. Questo è il tema centrale, non lo possiamo esaurire in quattro battute, però il fatto che molti non vanno a votare è perché ritengono il loro voto inefficace rispetto su un'azione di governo che sempre più spesso, purtroppo, non è esercitata dalla politica ma è esercitata da altri poteri. Questo è un tema, andrebbe approfondito,
certo,
ma
sì,
questo
sì.
È il tema principale.
Certo.
Poi certo c'è molta nostalgia se ascolto parlare qualche politico dell'ultima ora o ascolto chi qualche anno fa non è che parlava, elaborava dei concetti sulla base di una lettura delle cose e quindi offriva anche in qualche modo risposte. Oggi si gestisce nella stragrande maggioranza dei casi il quotidiano e si agisce soltanto per avere un like in più. C'era qualcuno che la storia dice che un politicante pensa alle prossime elezioni, un politico pensa alle prossime generazioni. La differenza probabilmente è lì, della svalutazione della politica e del disamore di molti cittadini dalla politica.
Lei la sua esperienza legata al passato riesce in qualche modo a legarla nei fatti quotidiani o in quello che è la sua quotidianità politica?
Beh, aver fatto politica da ragazzo, aver fatto tutti i percorsi, comune, provincia,
e quindi quella
regione,
disciplina, quel rigore lì se lo porta?
Gestione di un partito, mi porto dietro l'esperienza,
certo.
da un punto di vista è un fatto positivo, poi c'è l'aspetto negativo perché sono passati molti anni e questo è l'aspetto negativo, però certo l'esperienza maturata è davvero importante nella gestione della attualità ed è un grande serbatoio da cui attingere. L'esperienza, assolutamente sì. Purtroppo viviamo un tempo, e chiudo da questo punto di vista,
sì.
Viviamo un tempo in cui non abbiamo ricordo del passato e facciamo scelte che non guardano alla prospettiva ma guardano al quotidiano. Ecco, il combinato disposto della gestione del quotidiano senza la prospettiva e della dimenticanza del passato produce politiche modeste. Ma non solo politiche, perché questa decadenza c'è in molti settori, non solo nella politica, questa incapacità di guardare al passato e di tracciare traiettorie che guardano al futuro e non al quotidiano.
Le faccio un'ultimissima domanda su quello che può essere, noi siamo in un'epoca di digitalizzazione, no? Lei prima ha detto
certo.
È un like, eccetera.
Certo.
Sinceramente, sì. Tutta questa digitalizzazione, i social, il fatto che in questo momento noi stiamo dicendo qualcosa che in questo momento sta arrivando in tutto il mondo, ha aiutato il politicante / il politico o in qualche modo c'è una demonizzazione, secondo lei?
Guardi, non si può demonizzare il nuovo, non si può demonizzare le scoperte, le opportunità che ti vengono date, però guardi, mi viene in mente una frase che un amico mio qualche anno fa mi diceva: non ci sono strumenti buoni o cattivi,
certo.
È l'uso degli strumenti
certo.
Che può rappresentare la differenza. E diceva questa frase che non ho mai cancellato: un coltello serve ad uccidere una persona ma serve anche a tagliare il pane.
Certo.
Ecco, tutto può essere utilizzato
certo.
In un modo anziché in un altro. Non demonizzo né i social né internet, adesso poi è la stagione dell'intelligenza artificiale.
Certo, certo.
Però attenzione, davvero attenzione, perché rappresentano una grande opportunità, ma possono rappresentare anche un grande pericolo.
Sì.
Dobbiamo avere ancora la consapevolezza che le cose serie si fanno con impegno, con dedizione, con studio, con lavoro, con abnegazione. Poi si possono utilizzare tutti gli strumenti a disposizione, ma non dobbiamo considerare che questo faciliti il tutto o renda il tutto semplice. La semplificazione è nemica del bene.
Lo sa che cosa mi ha fatto ricordare parlando di strumenti dati al popolo, tra virgolette? Non so se lo ricorda, sicuramente sì. Eoni fa, io ero veramente piccola, Radio Radicale mise a disposizione degli ascoltatori il telefono libero. Se lo ricorda che nei primi tempi si parlava di cose serie, si parlava, insomma, si parlava poi direttamente, si mandavano i messaggi anche a pannelle, insomma, era serio. Dopo un mese diventò un ricettacolo di vieni a casa che t'aspetto, ho messo la pasta sul forno, le bestemmie. Se lo ricorda?
Ricordo...
Mi ha ricordato questa cosa, no, no. Lo strumento dato in mano a qualcuno.
Ricordo perfettamente, anche sì. Perché pure
ha
sempre...
telefonato anche lei.
No, non ho scherzo. Telefonato, anche se ma molto sì. Distante politicamente,
sì, certo.
Da quell'esperienza.
Certo.
Io ho sempre trovato nei radicali e anche in pannella
sì.
Una voce che doveva esserci.
Assolutamente.
Non poteva
certo,
mancare
certo.
E ne sento anche un po' la mancanza,
la nostalgia.
Di un uomo sì. Di quello spessore, sì. Come sento la mancanza di uomini e donne di quello spessore che è difficile oggi
certo.
Rintracciare, però quell'esempio che mi ha fatto me lo ricordo per dire no?
Esatto, anche l'utilizzo dello strumento
riportandoci al passato, addirittura al telefono, quindi non parliamo
sì,
di internet,
la segreteria
no, eppure anche quello poteva essere utilizzato in un certo
sì.
Modo, per un periodo fu utilizzato in un certo modo e poi ci fu questa
sì, perché c'era Radio Radicale che cioè, a un certo
sì.
Punto doveva essere chiusa. Quindi cosa hanno fatto? Loro hanno lasciato il telefono aperto per dire alle persone sosteneteci, no? Cioè mandateci messaggi di sostegno, facciamo sentire lì. Dopo invece era diventato veramente
quello
un,
che dicevamo prima.
Dare tutto uno strumento, l'utilizzo dello strumento che si fa.
Non ci sono strumenti
certo.
Buoni o cattivi, ci sono utilizzi buoni o cattivi degli strumenti che abbiamo a disposizione.
Assolutamente. E noi abbiamo terminato, Vittoriano.
Bene.
Risalutiamo i candidati?
È volato il tema, sì certo,
risalutiamoli.
Facciamo in bocca al lupo ad entrambi, naturalmente il mio cuore batte da una parte,
okay.
Da quella di Alessandri,
okay.
Però insomma il bocca al lupo non va negato ad entrambi i candidati alla presidenza della provincia di Pesaro Urbino. Le elezioni ci saranno domenica 12
sì.
In due seggi, una a Pesaro e una ad Urbino.
Perfetto, noi ci risentiamo dopo il 12 e faremo un po' un bilancio della situazione, vediamo quello che è successo.
Con grande piacere, grazie.
Grazie di essere stato con noi, Vittoriano, è stato davvero un piacere, davvero.
Mio.
Grazie.
Grazie a voi.